In Messico il governo sta prendendo decisioni, sta compiendo mosse discutibili che mettono a rischio la vita dei giornalisti e mettono a rischio anche il rapporto tra media e governo. Pochi giorni fa, durante la conferenza mattutina della presidente Claudia Sheinbaum, è stata presentata una vera e propria lista di giornalisti e di media critici verso il governo. Perché è stata presentata e quali sono le reazioni? Noi lo chiediamo naturalmente alla nostra Laura D'Averio. Buongiorno e ben ritrovata. Trovata Laura.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa sta succedendo e perché appunto è stata presentata questa lista pubblica a questo punto di giornalisti e media che sono critici verso il governo? Mi sembra, considerando anche il paese, insomma, una mossa un po' pericolosa.
Sì, devo dire che fa parte di mosse che si stanno, diciamo, moltiplicando in quest'estate di grandi conflitti tra media e governo in Messico. In questo caso, appunto, il governo, durante la conferenza stampa di Claudia Sheinbaum, ha presentato un'analisi definita tecnica, su una presunta rete digitale di media che starebbero amplificando artificialmente dei messaggi critici verso l'esecutivo, diciamo un po' una cospirazione. Ecco, però, co come ha fatto questa presentazione? Ha presentato una lista di nomi che includono 54 giornalisti e media, quindi nominati nome e cognome giornalisti. Allora, è vero che esistono dei giornalisti che magari o dei media che sono più tendenziosi nell'informazione. All'interno di questa lista ci sono anche dei giornalisti estremamente rispettati nel paese che hanno una lunga lista di investigazioni supportate da fatti, che hanno proprio fatto esplodere casi di corruzione, non solo in questo governo. Quindi diciamo il lavoro dei giornalisti non è su un governo, ma è di investigazione. Ecco, dove ci sono i problemi. Questa pratica di rendere pubblici nome, riprende la precedente, presidenza di Andrés Manuel López Obrador, che dal giorno numero uno ha avuto dei grandissimi contrasti con la stampa, perché lui in conferenza stampa, peraltro questa conferenza stampa mattutina di tutti i giorni l'ha cominciata a fare proprio lui, ecco, non solo diceva nome e cognome di giornalisti che avevano scritto qualcosa di critico, e attenzione, non rispondeva alle critiche o alle investigazioni, semplicemente insultava e diceva che era tutto fake news senza spiegare perché dovevano essere fake news,
Ricorda.
e addirittura ha pubblicato numeri di telefono, anche stipendi che dovevano ricevere, gonfiando numeri, perché poi anche lì si è scoperto che non erano corretti. A questo evidentemente seguono delle campagne online cyberbullying contro questi giornalisti, e quindi questa lista pubblicata ha fatto ricordare, insomma, ha preoccupato molto giornalisti e media, perché evidentemente è stata vista come lista nera. Poi il governo ha detto: no, no, non era una lista nera, volevamo solo spiegare il funzionamento di queste campagne online. Però, insomma, ecco, pubblicare questa lista evidentemente ha creato una situazione di grande conflitto e di scontro anche politico.
Certo, rende anche vulnerabili, no? Anche proprio quei giornalisti che anche nel passato o da sempre fanno giornalismo di investigazione, quindi che a maggior ragione dovrebbero essere anche protetti. Questo episodio avviene tra l'altro a pochi giorni da un'altra iniziativa, sempre molto controversa da parte del governo, cioè una legge che prende come target, prende di mira tutti i media audiovisuali. Laura D'Averio, qui invece qual è il punto della situazione, della questione?
Sì, infatti, per questo dico un po' un'estate di fuoco, perché sta succedendo tutto in questa
No.
estate, ed ecco, è una riforma che si chiama diritto dell'audience, in cui il governo dice che voler rafforzare le tutele per chi ascolta radio e televisione, perché è comunque un progetto per i media audiovisivi, per proteggerli in un'epoca di grande disinformazione. E fin qui, diciamo,
Tutto
tutti
bene.
possono anche essere d'accordo, però vediamo qual è il progetto. Si impone ai media che abbiano un codice etico, che nomino un difensore degli utenti, che quindi controlli la qualità dell'informazione, in maniera che si separi nettamente ciò che è informazione da pubblicità, da opinione, evidentemente anche da veridicità e fake news, ecco, usiamo anche noi questo termine. E allora magari, ecco, detti così, non sembra terribile, ma il problema nasce che poi esiste una commissione regolatrice, perché questa figura, diciamo, di difensore degli utenti poi alla fine risponde a una commissione, e questa commissione non è autonoma, ma dipende dall'esecutivo, e quindi evidentemente qui si fa uno più uno e si arriva al fatto che evidentemente aprirebbe una porta a un controllo sui media, anche perché se in caso di violazione trovate da una commissione regolatrice non indipendente, si possono anche applicare multe molto alte, che arrivano fino all'1% dei ricavi annuali di quello specifico mezzo di comunicazione. Quindi, insomma, delle cifre molto alte per una singola violazione decisa da una commissione non indipendente. Oltretutto, anche la formulazione, il testo di questa riforma, che in questo momento è in una fase di pubblicazione pubblica per ricevere delle risposte, insomma, si parla anche in maniera molto generica di che cosa sia informazione falsa, di cosa sia la veridicità, di cosa sia la contestualizzazione. E anche qui su temi così sensibili come la libertà di espressione, invece, non si può lasciare zone indefinite, perché poi chi lo va a definire, ancora una volta, una commissione regolatrice non indipendente. Ecco, quindi la domanda poi è politica, sì, proteggere il pubblico senza però consegnare allo Stato un nuovo potere di controllo sull'informazione. Peraltro in Messico questo ricorda epoche recenti in cui questo controllo esisteva.
Esatto, e a questo proposito allora cerchiamo di ampliare lo sguardo e magari contestualizziamo andando a vedere quali sono i rapporti che storicamente hanno caratterizzato la relazione tra governo e media, magari ricordando anche i rischi di questo mestiere nel paese, che era anche il motivo per cui dicevo prima, insomma, rendere pubblici i nomi dei giornalisti è pericoloso.
Sì, no, assolutamente. Il Messico ha una storia di 70 anni di governo dello stesso partito, poi detronato nel 2000. 70 anni di governo di uno stesso partito non vuol dire che in Messico c'era solo che ci fosse un partito unico, ma che di fatto era riuscito a ottenerlo. Allora, con 70 anni di governo continuo e di elezioni continuamente vinte, evidentemente c'era un controllo non solo sulle elezioni, ma su tante aree dell'informazione, e quindi c'era uno spazio di libertà di stampa indipendente estremamente ridotto, perché i media di fatto erano controllati. Era anche un'epoca in cui era più facile controllare i media. Pensiamo all'anno 2000, allora politicamente c'è stato un cambio e un'apertura più democratica, ma è anche l'epoca dello sviluppo di internet, dei social media, dei media digitali, e quindi allo stesso tempo in cui c'è un'apertura democratica abbiamo anche questa apertura enorme, velocissima di espressioni del giornalismo, che lascia spazi e che conquista spazi di giornalismo indipendente che diventano molto più difficili da controllare. Però è un passato recente che ogni partito ricorda bene, e insomma è anche comodo avere dei media che non fanno investigazione, diciamo, e quindi quando si vedono questo tipo di attacco, questi tipi di possibilità di leggi che aprono la possibilità al controllo, ricordiamo che, ecco, tutti ricordano questo passato recente. Come dicevi tu, ecco, pubblicare una lista di giornalisti su un palcoscenico importante come una conferenza con la presidente diventa pericoloso, perché il governo evidentemente non è responsabile direttamente della violenza che esiste contro i giornalisti, però sa bene che questo è un paese con un numero di omicidi di giornalisti molto alto, in cima ai paesi con maggiore violenza contro la stampa al mondo. Quindi creare campagne diffamatorie, perché poi è questo che si crea, contro giornalisti e contro alcuni media, vuol dire creare dei target, vuol dire anche dare una delegittimazione su un mestiere che perde sostegno quando invece dovrebbe avere maggiore protezione. Tu parlavi dei giornalisti di investigazione, è molto difficile essere un giornalista di investigazione in Messico, perché sei un target in un paese dove non solo i giornalisti vengono uccisi, ma poi segue un'impunità tale che veramente è facile diventare un target. Quindi diciamo questa è una categoria che dovrebbe ricevere molto più sostegno e invece ecco, la delegittimazione ha un impatto importante. E per ultimo voglio anche dire che se l'esplosione dei media online e dei social media ha favorito la stampa dando anche dei nuovi canali, poi sappiamo che ovviamente ha favorito anche la disinformazione, il governo messicano devo dire che si muove molto bene sui social media e anche dà grande accesso, cioè è molto capace nel muovere l'informazione, nel controllare informazioni attraverso questi social media e per esempio dà ampio accesso a influencer o youtuber pro governo e anche questo è una grossa influenza. Quindi insomma anche loro sono nel gioco e devo dire che lo fanno molto bene.
Lo fanno molto bene il governo Sheinbaum e il controllo sui media. Laura Daverio, torneremo sicuramente a parlarci, a parlarne. Intanto grazie per averci fornito questo quadro così dettagliato. Sono notizie naturalmente che fanno preoccupare. Il controllo sui media non è una questione soltanto messicana, lo vediamo anche in altri paesi, come anche diciamo il disimpegno, ecco, della politica nell'appoggiare, nel promuovere oggi giornalismo, il giornalismo che lo sappiamo bene, come anche tanti altri settori, è in crisi. A più latitudini. Grazie per essere stata con noi. Noi ci risentiamo sicuramente presto.
Grazie a te, buongiorno a tutti.